Dove erano alloggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivati davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» ha esclamato tu indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero focato in un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Buco adesso è qui al mio fianco. Mentre scrivo, ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni delle incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera». So che tra i nostri patti al momento della tua partenza c'era quello che non ci saremmo scritte e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia quando viene si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Ratzman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana? Si dice così quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione, lungo la strada, si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti due baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti, mi sono resa conto che si trattava di due tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre due persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Ratzman con la moglie. «È ancora viva?» mi ha detto, grazie al suo cane, che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico, che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possono provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica, dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia, deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio. Adesso è tutto diverso, ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare». «Dottore», gli ho detto io allora, «conosce gli squimesi?» «Certo che li conosco», ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto: preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto, piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta. Sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così, ha detto prima di scomparire. Ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnata a una giovane infermiera con la testa piccola ed enormi orecchini d'oro e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Book mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino col naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata a un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa, mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche per un istante, si è già perduti. In ogni caso, vista la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. È lei che passa ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato, con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta, però, appena rispondeva al centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona, davanti a me il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, per 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu, per dovere, mi avresti assistito. L'avresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza. Perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Book festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessi raggiunto laggiù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato ad una specie di tradimento? A un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non l'avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi questa mattina il suggerimento della Rosa. Scrivi una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio. Piuttosto qualcosa che ti segue negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti. Soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi. Vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta.